Gli egiziani lo chiamavano Benu, poi i greci lo ribattezzarono Fenice. Rappresentato prima come un airone, poi come una gru, questo uccello misterioso è stato adottato da molte culture per rappresentare la rinascita e la vita dopo la morte. Nella religione egizia la Fenice veniva considerata una vera e propria divinità. Una delle leggende più diffuse che la vede protagonista racconta che l'araba Fenice nacque, pensate, in cima al sacro salice di Eliopoli in Egitto, la città del sole, e una volta morta risorgeva dalle ceneri. Per questo la Fenice è da sempre un simbolo di forza. Ma qual è la versione originale del mito? Ce lo spiega un libro edito da Marsilio dal titolo Fenice mito rinascita, metamorfosi, scritto da Tommaso Braccini, con il quale ci colleghiamo. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Tommaso Braccini, professore ordinario di filologia greca e latina all'Università di Siena. Braccini, cosa l'ha spinta? Io magari inizierei da qui a raccontare il mito della Fenice. Da quale immagine o curiosità è iniziata questa sua indagine?
Devo dire che lo spunto iniziale forse è stato un viaggio in Egitto, dove, girando tra templi e rappresentazioni varie, mi ero incuriosito appunto per la comparsa ogni tanto di questo uccello, che sembrava un airone, ma mi sembrava comparire in contesti curiosi. Insomma, si vedeva che era un uccello particolarmente venerato e considerato, e quindi avevo scoperto per l'appunto che si trattava di questo Benu, che è l'antecedente egiziano della Fenice, e questa è stata un po' la scintilla che mi ha portato a incuriosirmi e a vedere come, dove, quando era passato poi nella cultura greco-romana e poi nella nostra. Questo è stato un po' l'inizio, e poi devo dire che il punto d'arrivo ovviamente è stata la comparsa di una Fenice anche in Harry Potter, che questo è, come dire, forse l'apparizione anche più nota a tutti, più nota senz'altro agli studenti, devo dire, e quindi è un buon punto d'inizio poi per ripercorrere la storia di questo animale fantastico all'indietro nel tempo.
Allora, lei diceva poco fa che il mito nasce in Egitto e poi lo ritroviamo, appunto, la Fenice la ritroviamo in antichi testi greci, da Esiodo a Erodoto. Come viene rappresentata in queste opere? Mantiene appunto nei greci la caratterizzazione, diciamo, le caratteristiche iniziali?
Allora, ha un'evoluzione nei testi greci che comincia abbastanza presto, nel senso che appunto gli egiziani rappresentavano questo Benu come un airone, quindi con i colori tipici dell'airone, che possono essere bianco, grigio e quant'altro. I greci, quando l'adottano, invece cominciano a parlare di una Fenice che aveva colori caldi, per così dire, no? Quindi rosso, brillante, giallo e quant'altro. Questo è un po' il primo passaggio. Perché? Perché i greci appunto la adottano come uccello del sole, che era appunto anche nella simbologia egiziana, ma appunto per i greci diventa assolutamente questo. Non hanno magari più un referente che potevano vedere come gli egiziani nel Nilo o quant'altro, e quindi la trasformano in un uccello ancora più immaginario, e ha questi colori, ripeto, dorati e rossi, tipici del sole. E poi gli attribuiscono anche altre caratteristiche, tipo per esempio questo nido, che poi diventa anche un po' il rogo funebre della Fenice, che è tutto fatto di spezie, quindi soprattutto cannella e altre spezie. La Fenice si fa un nido odoroso, profumato, e poi in questo nido, nell'evoluzione del racconto, prenderà fuoco e risorgerà. Quindi c'è questo sviluppo.
Colpisce forse che in epoca romana la Fenice diventa un simbolo della propaganda. In che modo questa figura mitica diventa quindi strumento del potere?
Innanzitutto già al tempo di Adriano la Fenice viene presa a modello della successione imperiale. Perché? Perché appunto, come è noto, soprattutto nel secondo secolo, il periodo dei cosiddetti Antonini, tra i quali appunto lo stesso Adriano, funziona abbastanza bene questo meccanismo per cui l'imperatore in carica ha come suo successore non un figlio, ma un una persona di sua fiducia che ha adottato. E la fenice, che appunto succede a se stessa continuamente, ma senza come dire una generazione normale, la fenice rinasce appunto dalle proprie ceneri, non ha un suo piccolo, non ha una riproduzione come tutti gli altri animali, diventa un emblema appunto della successione imperiale, no? Come un imperatore muore e viene bruciato su una pira, perché l'usanza era questa, e poi viene succeduto da un altro imperatore già adulto, già perfettamente formato, ecco, la fenice sembra simboleggiare tutto questo. Andando più là nel tempo, quando l'impero romano inizia a scricchiolare, ci sono delle grosse sconfitte, tipo quella di Adrianopoli contro i Goti nel IV secolo, dove tantissimi legionari vengono spazzati via. A quel punto la fenice diventa un simbolo di speranza, cioè il simbolo dell'impero che, nonostante tragedie, disfatte e problemi, riesce comunque a rinascere e andare avanti, o perlomeno lo si spera.
Sembra che la fenice se la volessero un po' accaparrare un po' tutti, attribuendo via via quindi diverse interpretazioni. Tommaso Braccini, poi facciamo un salto molto grande in avanti e arriviamo in epoca moderna con le sue magnifiche sorti e progressive. E l'esistenza della fenice viene quindi sempre più messa in discussione all'interno di questa fase. Anche un giovanissimo Leopardi si accorda al coro delle critiche.
Assolutamente sì, Leopardi anzi è proprio uno dei più accaniti avversari del tema della veridicità della fenice, perché può sembrare strano, ma fino all'età moderna avanzata c'era chi sosteneva che questo uccello esistesse davvero. Addirittura a un certo punto, quando cominciano ad arrivare in Europa le prime primi esemplari magari imbalsamati o le prime piume di uccelli del paradiso e altri uccelli variopinti esotici, sì, qualcuno ritiene che potessero essere resti della fenice. Qualche naturalista tra 5 e 600 inizia a insomma dire che la cosa non si teneva in piedi, e poi alla fine sarà proprio un giovanissimo Leopardi, che aveva 17 anni, insomma siamo all'inizio dell'Ottocento, che nel chiuso della sua biblioteca di Recanati, una ottima biblioteca peraltro, inizia a consultare tutto quello che trova e scrive un piccolo saggio dove confuta tutte le così degli errori popolari degli antichi, per così dire, ma anche soprattutto quello nella fenice, e prendendo tutte le varie testimonianze mostra come in realtà si trattasse di una pura fantasia, nonostante appunto nel corso del tempo fosse stata appoggiata l'esistenza della fenice, niente meno addirittura che da un papa e da altri, ma Leopardi non guarda in faccia a nessuno.
Allora, se voleste leggere un libro che racconta le trasformazioni nella storia del pensiero e delle rappresentazioni di questa immagine potentissima che è la fenice, potete leggere Fenice, mito, rinascita, metamorfosi. Lo ha pubblicato da poco Marsilio e lo ha scritto Tommaso Braccini, ricordo, professore di filologia greca e latina all'Università di Siena, che ringrazio molto per aver ripercorso con noi un po' a sommi capi questa lunghissima vicenda che coinvolge appunto testimonianze letterarie e simboli intorno al mitico uccello. Alla prossima occasione, Tommaso Braccini, grazie.
Grazie, grazie a voi, buona giornata, alla prossima.
Alla prossima.